Ben ritrovati nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
Ciao
con
Marco,
voi.
Di nuovo buon pomeriggio a tutti.
Caro Stefano, allora abbiamo in collegamento Guido De Carolis. Ciao
Grande Guido.
Guido, come stai?
Buongiorno a tutti, bene, bene.
Guido. Ciao Guido.
Adesso arrivo subito da te e poi c'è anche, mi fa piacere ritrovarlo, mister Giovanni Mussa. Mister, buon pomeriggio.
Ciao Giovanni.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao Marco, ciao Stefano.
E ben trovati. Allora, un giro facciamolo anche sul, lo chiedo a Guido, questo KO del Bologna che insomma in Champions niente, non riesce a segnare, non è riuscito a segnare, caro Guido. Insomma, è stata un'avventura difficile.
Un'avventura difficile perché non è attrezzato il Bologna per giocare in Champions League, la verità è questa, nel senso che non è una squadra a quel livello lì e quindi tu quando incontri le squadre grandi poi paghi, come ha detto Skorupski dopo la partita, ti puniscono e anche Italiano ha detto il livello degli avversari è molto alto. Io quando uscito il sorteggio pensavo che tutto sommato potesse andare peggio, invece è andata malissimo perché hai pescato due squadre di quarta fascia, Aston Villa e Monaco, che sono tra le peggiori in assoluto. Lo Sporting poi, insomma, ieri ha dato 4 gol al Manchester City, insomma c'ha sicuramente l'attaccante più forte d'Europa in questo momento. Auguri, mi sembra che la Coppa del Bologna stia già intravedendo i titoli di coda, ecco.
Penso Stefano c'è poco da aggiungere, no? È un po'
sì.
Adesso bisogna pensare al campionato e cominciare a trovare una continuità soprattutto lì.
Devo dire che, voglio dire, classifica alla mano, il Bologna in campionato ha perso soltanto con il Napoli. Ha perso soltanto una volta, Quindi sì, dopo, però, dopo 11 partite, questo è importante sottolinearlo. Per il resto in Europa ha giocato delle belle partite contro Aston Villa e anche contro il Lille, però non riesce a segnare, non riesce a concretizzare, anche in campionato fa fatica, però insomma ultimamente non so Guido cosa ne pensi, tu che segui meglio e da vicino il Bologna, però mi sembra un pochino più squadra rispetto all'inizio.
Qualche progresso tu hai visto?
Sicuramente c'è stato, sicuramente Stefano, c'è stato qualche progresso, soprattutto ti hanno aiutato le vittorie di Cagliari e Lecce, perché insomma ti hanno ridato un po' di autostima e fiducia, però questa squadra è una squadra che ha delle mancanze, soprattutto in attacco.
Sì, esatto.
Diciamocelo chiaramente, nel senso che Bologna ha comprato un giocatore quest'estate per 16 milioni che è Dallinga, doveva partire titolare e invece il titolare lo fa altro, che doveva partire riserva, cioè Castro. E Dallinga, insomma, non è un giocatore fin qua che ha dato.
Ma quel
niente.
Carlson che fine ha fatto?
È sparito nel gorgo e anche lui non è neanche
voglio dire, recuperabile.
Ma io... Guarda, ci ha provato Italiano su questo perché l'anno scorso sembrava Motta che era cattivo e ci ha provato Italiano, ma tutte le volte che entra è un giocatore troppo timido, non ce la fa, l'ha provato all'inizio stagione, ogni volta che entra insomma fa sempre fatica e quindi purtroppo è un altro dei giocatori che fondamentalmente è stato sbagliato sul mercato e probabilmente a gennaio il club tenterà di mandarlo in prestito da qualche parte.
Mister Mussa,
è stato un investimento pesante anche Carson, perché
sì.
La squadra ci ha speso 11 milioni. Ecco.
Assolutamente. Mister, un pensiero sul Bologna perché poi vi voglio coinvolgere anche su un altro tema.
Sì, il Bologna è una squadra, come è stato detto fino adesso, che ha perso qualcosa, ovviamente questo era fuori di dubbio, ha mantenuto comunque una buona performance secondo me, perché non ci si poteva aspettare che facesse molto di più con il mercato che è stato fatto, soprattutto in uscita. Aver perso solo una partita chiaramente è un merito, però ne ha vinte anche solo tre, quindi è chiaro che la coperta è corta in avanti, ecco, piuttosto che dietro, però la solidità difensiva e l'equilibrio gli consente di fare un campionato di media classifica senza particolari patemi d'animo, ecco, che dopo un'annata strepitosa overperformante come l'anno scorso può sempre essere un problema, cioè il Napoli dello scudetto insegna, ecco, che l'anno prima stravince e l'anno dopo va un po' in difficoltà, quindi ritengo che questa capacità di rimanere in equilibrio non sia proprio così da buttare, che dopo la rosa davanti sia debole, cioè che manchi qualcosa, questo è evidente, ecco.
Vado un attimo con voi, voglio affrontare anche la gara di questa sera di Champions. Se parto dall'Inter, ci dovrebbero essere, Stefano, dei cambiamenti in mezzo al campo. Dovrebbe giocare Zielinski interno con Frattesi dalla parte opposta, in mezzo Çalhanoğlu, davanti Taremi in coppia con Lautaro. Cosa vi aspettate da questa partita? Perché insomma ha presentato Simone la partita come l'avversario è molto importante, eccetera. Lui ha parlato anche della Premier, che dice: sono attratto ma sto bene qui. Però insomma questa è una gara contro l'Arsenal, no, allora, di Arteta.
Abbiamo visto ieri il Milan, no? Nessuno sì. dava un centesimo, scommetteva un centesimo, avrebbe scommesso un centesimo sulla vittoria del Milan, è arrivata. E si può dire la stessa cosa di Inter Arsenal, non so come andrà a finire. Però Marco, mi sento di dire questo, cioè in Inter Arsenal Inzaghi con la sosta alle porte, con il Napoli che sarà affrontato domenica a San Siro, mi sembra evidente che queste scelte qui siano delle scelte
in
pro Napoli.
Pro Napoli.
E mi spiego meglio e concludo, cioè l'Inter non deve perdere questa partita stasera contro l'Arsenal, cioè ha due risultati su tre, tu direi vabbè, ma che c'è, con un pareggio sta tra le prime otto. Cioè tu non devi necessariamente vincere. Il bello di questo format, che viene discusso, e io accetto anche, diciamo, il pensiero contrario, però a me piace perché abbiamo visto il Monaco, lo Sporting che stanno lì, c'è un po' la fase psicologicamente che tu puoi dominare e governare a livello di girone, non c'è più. Cioè se tu rischi, il City prende una scopa come Real Madrid, eccetera, e ti ritrovi adesso ai playoff, devi stare attento perché sì, devi sì, sì. Ti devi allenare come se cambiano le regole del gioco, te ne cambio uno o due, poi psicologicamente è più o meno quello, però capita che magari fai un girone brutto, ti qualifichi per il rotto della cuffia l'ultima partita, ex, io sto parlando del formato precedente della Champions League, sì, sì, poi sì. La seconda fase, cioè Real Madrid diventa Real Madrid, Manchester City uguale, cioè,
qui è diverso,
qui è diverso. Che c'è sta magari ti giochi una partita in più, partita dei sedicesimi e arrivi magari fino sì, a fondo. Sì, allora l'Inter che è tra le prime otto.
Esatto.
Insieme all'Arsenal.
Quindi tu dici stasera pensare più le scelte al
punto.
Napoli.
Un punto. Infatti chi riposa? Di Marco, Bastoni, almeno da quello che me ne Barella, Thuram e Mkhitaryan. Quindi sta pensando al Napoli.
Sta
e
pensando
secondo me
al Napoli.
Fa bene a non a pensare di far bene, naturalmente, se vince
però
meglio ancora.
Con...
a non perdere oggi.
Esatto.
Per poi vincere in maniera veramente che categoria, perché lì devi vincere,
che
perché lì
sorpasso.
C'è il sorpasso, la sosta, sono di nuovo in testa,
ti rimane...
prendo un sacco di gol, mi riassetto e riparto. E resetto.
Ti rimane
da prima in classifica.
Ti rimane la vittoria, mister Mussa,
quindi,
rimane eventualmente
con Napoli e la partita, non oggi, il Napoli.
Allora, siete d'accordo con questa lettura di Stefano Impallomeni, mister Mussa?
Sì, diciamo che sicuramente questo turnover ci dice che la partita di stasera, anche in virtù del fatto che l'Inter ha già fatto 7 punti, con un pareggio effettivamente sarebbe una buonissima classifica, e quindi è logico pensare alla partita di domenica, dove invece ti giochi qualcosa in più, anche se la durata del campionato chiaramente ti permette un recupero maggiore alla lunga, questo è normale, mentre in Champions con meno partite chiaramente l'incidenza del risultato è maggiore anche statisticamente. Però mi aggiungo anche questo: lui tiene Inzaghi tiene fuori 5 giocatori, Bastoni, Di Marco, Barella, Thuram e Mkhitaryan, che sono i 5 cambi che farà a 20 minuti dalla fine, se gli serve probabilmente o possibilmente di sistemare o migliorare la partita di stasera, ecco. Non è che dice stanno fuori e questi non entrano. Se li tiene lì sono proprio 5 i cambi disponibili, e sono 5 giocatori che nel caso in cui la partita prenda una piega diversa, vedi che puoi vincerla anziché pareggiarla, oppure la stai perdendo, la devi recuperare, in base a quello gestirà
certo,
la mezz'ora
vero,
finale come certo. ha fatto sempre.
Ci
e
sta.
Si tiene poi fisicamente un turnover equilibrato come sta facendo in questo momento per affrontare il Napoli, che anche col Napoli alla fine, se l'Inter non perde... va bene, cioè certo. l'importante è non perdere quando sei dietro, così certo hai la possibilità di vincere, giocherà per vincere, ma se
anche
sei per il pari lo tieni e sei a un punto, insomma il campionato è lungo.
De Carolis?
Veramente sono d'accordo su tutta la linea di Stefano.
E che è successo, no. Guido?
Come mai siete d'accordo oggi? È strana sta cosa.
L'ho troppo abbacchiato per i Bologna, no, però ha ragione. Anche la formula nuova che a me piace della Champions è molto più bella di,
cioè,
quella,
sì.
Di quella vecchia.
Sì.
Ti dà anche il margine per gestirlo. E quindi è chiaro che un punto con l'Arsenal va più che bene all'Inter. L'unica cosa, devi stare attento perché è una partita comunque dispendiosa, anche se tu la gestisci, e quindi è logico che tu fai 5 cambi, fai ampio turnover, è una partita, sarà una partita molto intensa, perché in Champions sono tutte così, cioè le vedi le avversarie che comunque vogliono tentano di prendere subito dei punti e di andare avanti e metterci un po' a posto. Non la devi perdere, perché se la perdi comunque insomma poi devi recuperare, andare ai playoff. In Champions è vero che c'è l'ordine inverso, per cui se tu arrivi davanti nono ti becchi la 24esima, però insomma dopo in partita secca ti può succedere di tutto e devi tentare di stare tra le prime 8. Sul campionato io sì, è giusto anche, dice domenica, se pareggiano non è sbagliato, però anche lì Conte, dopo che ha preso 3 gol dall'Atalanta, secondo me arriva a Milano con una bella voglia di rischiare,
di fare risultato.
Ha avuto tutta la settimana per prepararla, c'ha una partita in meno sulle spalle, insomma per l'Inter è una brutta partita quella col Napoli.
Beh, sarà brutta pure per il Napoli, però diciamo una partita complicata per entrambe, no? E senti, proprio velocissimo, la difficoltà dell'Atalanta contro lo Stoccarda da 1 a 5, Stefano?
Due squadre molto simili, allenate bene, che propongono un gioco offensivo, un gioco dove veramente entrambe le squadre vogliono dominare, prendere, no, come si dice, il gioco dalla parte loro. Io credo che sarà una partita aperta, anche lì l'Atalanta cercherà di vincerla. Stoccarda secondo me si esprime molto meglio in trasferta. Però vedremo.
Mussa, mister?
E diciamo che sono due squadre sicuramente che amano il campo aperto, ecco perché in trasferta è più facile fare risultato per queste due squadre, perché hanno una riconquista magari anche piuttosto bassa, ma hanno una capacità di ribaltare l'azione su un campo più aperto che facilita la prestazione in trasferta, dove mediamente la squadra di casa tiene più palla, ecco. Quindi volendo essere cinici, l'Atalanta stasera è avvantaggiata giocando fuori casa, ecco. Diciamo che se dovessi scommettere qualcosa vedo più l'Atalanta favorita, ecco.
De Carolis?
Ah, io insomma sono pro Atalanta, nel senso che vivono un momento strepitoso e quindi hanno anche entusiasmo e poi hanno una rosa profonda, bella. Mi sembra che all'inizio campionato eravamo un po' più di Stefano a dire ma se non si faceva male Schiamacca, se non vendevano questo e quell'altro lottavano per lo scudetto, e quindi
pure Marco diceva
io credo che loro insomma veramente lottino su tutti i fronti, anche perché ormai l'Atalanta è una squadra che ha una ottima esperienza in fatto di competizione europea. L'anno scorso ha vinto l'Europa League, che non è la Conference, insomma in Champions c'è già stata, ormai si sa gestire l'Atalanta alle gare di Coppa, poi magari stasera si capita e perde, però faccio sempre a Guardiola, chi gioca con l'Atalanta è come quando vado al dentista, insomma.
Sì, è vero. Però sto Stoccarda pure una bella squadra, è un bel confronto, di calcio proprio, sì.
Però insomma l'Atalanta è l'Atalanta.
Assolutamente.
È la più europea delle squadre italiane.
Esatto. Le ultime due vi faccio fare delle scelte, proprio un modello di gioco. Lockman, c'è una domanda qui che appare sul nostro schermo, intanto continuo a fare i complimenti veramente alla nostra regia per questa dinamicità della grafica. Mi sembra proprio ieri, lo ha detto Gasperini e lo voglio chiedere a voi, Lockman è un top player, sì o no? Stefano, è un top player?
Top player è impegnativo, però è uno dei giocatori migliori che circolano in Europa. Cioè Lockman, se me lo immagino al posto di Dorgo, come si chiama quello là? Doku. Nel City,
ok.
Nel City,
no, gioco. No, io dicevo quello dello Sporting Lisbon.
No, io dicevo quello del City. Non sfigurerebbe, secondo me.
Sporting Lisbon, ieri,
mamma mia, però, oppure nel Liverpool.
Sì,
cioè, ti immagini Lukman con Salah, Diaz, Nunes. Cioè, io lo vedo benissimo.
Lo vedi benissimo. Quindi, siamo
quindi è un
livello.
Top player per l'Atalanta, sicuramente.
Mussa è un top player.
Per l'Atalanta non c'è il minimo dubbio che sia un top player, perché chiaramente io penso che Gasperini sia adesso un top player a livello proprio europeo e non va distante rispetto a questa valutazione, perché è un giocatore che racchiude tantissime caratteristiche, è esplosivo, è tattico, è un giocatore fisicamente forte, è bravo a far gol, questo non è un dettaglio, questo è un giocatore che la mette dentro e chi la mette dentro ha sempre un valore altissimo da un punto di vista di score, proprio di punteggio personale, quindi io ritengo che sia un giocatore chiaramente che possa giocarsela anche in un club senza nulla togliere l'Atalanta, perché stiamo discutendo, stiamo parlando di una squadra che è già abbastanza nel gota, ecco, del calcio europeo, però ci sono chiaramente squadre di valore più alto. Lookman sicuramente non sfigurerebbe in nessuna delle squadre top.
Tra l'altro quest'estate era stato quasi vicino ad andare via in Premier, vi ricordate? Ci fu quel momento, eccetera.
No, al Parì.
Al Parì, era quasi Parì. In partenza. De Carolis è un top player, sì o no?
Ma sì, che è un top player, uno che l'anno scorso è stato doveva andare al PSG, fa 3 gol in finale di Europa League, cioè i giocatori si vedono nelle grandi competizioni, lui si è visto nelle grandi competizioni, certo, è un top player per forza, uno che può stare, lo puoi mettere a giocare in qualsiasi squadra, se poi ti dici è forte come Mbappé, ti dico di no, però è chiaro che
esatto.
Top player, insomma, è uno che il gol lo vede e te li fa anche.
Certo. L'ultima e poi vi saluto. Stefano, parto da te. Vlahovic ieri segna anche Jonathan David. Vlahovic o David? Finisce in parità il confronto sul campo, 1-1 il risultato finale, un
David
gol
è bravo,
per... Sì.
Io ho visto,
però questi due,
Jogares ti rispondo.
Dai, no, rispondimi su questi due. Vlahovic o David? Non so se abbiamo anche qui una
ma
grafica,
insomma,
che ci accompagna, però
vorrei sostenere questa voglia veramente di fare la storia della Juve con i suoi gol. Insomma, alla fine voto Dusan, dai.
Voti Dusan, Vlahovic. Sì. Ieri è stato anche fa quel tiro lì con quella parata del portiere strepitosa.
Cioè, secondo me è vero che si deve pretendere molto da questo calciatore, però Marco, i gol questo li fa, poi magari non può piacere, però insomma mi sembra collare addosso tutti i problemi della Juventus da Vlahovic. Ah, ma che è un top player, ma è un giocatore da Juventus. E allora gli altri che sono? Io non lo metterei mai tanto in discussione Vlahovic, il suo lo fa,
il suo lo fa, dai.
Non è, potrebbe fare 30 gol a stagione,
9 gol in 15 partite in stagione e 50° gol con la maglia della Juve ieri sera. Musa, David o Vlahovic?
Se devo andare sul sicuro, Vlahovic è un giocatore di rendimento alla fine, perché si è chiacchierato tanto, ma questo è un giocatore che con i suoi limiti, perché è un giocatore che sottoporta, ha bisogno di tante occasioni per far gol, è ancora abbastanza impreciso, però è un giocatore di sostanza. Che poi faccia giocare bene la squadra, direi di no, però è un giocatore interessante, è un giocatore importante. Per quanto riguarda David, è un giocatore più di attacco di profondità, è un po' più tecnico di Vlahovic, anche perché ha 10 cm in meno e quindi riesce a gestire anche la velocità in modo diverso, perché non è facile gestire 1,90 m di altezza di Vlahovic con una tecnica importante, mentre un giocatore che è più vicino alla palla con tutto il corpo, cioè più basso, i giocatori tecnici mediamente sono più bassi, quindi è normale che David abbia qualcosina in più dal punto di vista tecnico, però poi perde chiaramente da un punto di vista fisico, non atletico, perché atleticamente David è meglio, ma fisicamente invece Vlahovic è un giocatore d'area, è un po' più forte in area, ecco, da questo punto di vista. Invece David ha bisogno di qualche spazio da attaccare in più, anche se è bravissimo a smarcarsi.
La scelta di De Carolis, Vlahovic o David? Jonathan David?
Vlahovic, e a me sinceramente tutto questo discorso su Vlahovic che fanno tutti questi dibattere alla Juve mi ricorda quello che si diceva su Trezeguet, nel senso che era un altro per cui la gente non impazziva, però faceva cose alla fine. Era un altro,
è vero, hai ragione. No, che ha tirato fuori, non convinceva mai Trezeguet, tipo se la Juve non lo poteva,
poi io.
È vero.
Arrivava, faceva gol. È uno di quei giocatori, un centravanti classico Vlahovic, che se non fa gol lo maledici, però poi 9 gol in 15 partite, quindi spesso lo benedici e quindi alla fine io dico Vlahovic, me lo tengo, uno che ha il gol di canna, ecco.
Senti, scusa, posso approfittare della presenza di Guido? Ma io qui leggo tifosi del Bologna aggrediscono supporto del Monaco, se identificati, ma neanche a Bologna si può più stare tranquilli. Cioè, cosa è successo ieri?
No, dopo la partita, dietro la curva del Monaco, c'è stata questa aggressione e purtroppo è successo anche qui. L'hanno identificati, arriveranno dei dati, purtroppo in realtà durante la... è una cosa incomprensibile, guarda, assolutamente incomprensibile. Io, gente che va allo stadio per menare le mani, anche altrove per menare le mani, non capisco.
Siamo d'accordissimo. Va bene, io sono arrivato al termine, vi ringrazio tantissimo, grazie a Guido De Carolis,
ciao,
grazie
Guido.
A Giovanni Mussa.
Ciao Giovanni, alla prossima.
Grazie. Ciao mister, a presto. Break grazie, per noi presto. Ed entriamo nell'ultima ora di Maracanã.